Sia lodato Gesù Cristo. Intanto vi chiedo scusa per la voce, ma il medico dice che è frutto di stagione, io penso che parlo troppo. Soluzione vostra potrebbe essere dirmi stia zitto e risolviamo il problema. Non posso farlo, non devo farlo e non voglio farlo. Sono tre le situazioni che oggi richiamano la nostra attenzione e vedremo di dire alcuni pensieri su queste tre cose. Partendo anzitutto dal Vangelo di oggi, che è molto importante. Dicevo all'inizio della celebrazione che è lo sviluppo del Vangelo di domenica scorsa, che ci insegnava che dobbiamo pregare con forza, credendoci, con fede, insistendo. Perché sì, Dio conosce, sa quali sono le nostre necessità, ma come un papà, come una mamma, ha questo desiderio che noi chiediamo, che noi entriamo in quel progetto che è la sua volontà, di modo che la nostra preghiera non è costringere Dio a fare quello che noi vogliamo, ma è un entrare noi nel progetto di Dio, nella volontà di Dio, metterci in quella sintonia che ci permette di capire che Dio vuole il nostro bene comunque, anche quando apparentemente o materialmente noi soffriamo. E oggi Gesù ci parla della preghiera con una parabola. E la parabola, voi sapete, è un genere letterario, vuol dire è uno stile, un modo di parlare. La parabola è un racconto inventato da Gesù, non è un fatto storico. È un racconto inventato da Gesù, che proprio perché è inventato da Gesù ha tutti gli elementi importantissimi. Quando io prendo un fatto del Vangelo, un fatto realmente successo, per esempio, adesso mi viene in mente l'incontro di Gesù con Zaccheo, l'incontro di Gesù con la Samaritana, quelli sono fatti. L'Evangelista li racconta così come li ha visti o li ha imparati. Ma la parabola è costruita ad arte da Gesù. Dunque tutti gli elementi della parabola sono divinamente una lezione per noi. E che cosa fa Gesù in questa parabola? Estremizza il discorso. Cioè lo porta agli antipodi perché noi possiamo capire. La parabola serviva perché il maestro, tutti i maestri, colpisse l'attenzione. Dunque la parabola doveva essere una cosa da ricordare, proprio in questa esagerazione che produce. Gesù non ci presenta diversi modelli di preghiera, ce ne presenta due. Però noi sappiamo e diciamo subito che questi due atteggiamenti di preghiera possono convivere nel nostro cuore. Noi possiamo essere a volte il fariseo, a volte il pubblicano. Magari qualcuno dice io sono più come il fariseo, io sono più come il pubblicano. Io penso che dipenda dalla nostra condizione spirituale del momento. Gesù estremizza. C'è questo fariseo. Fariseo per definizione chi è? Quello puro, quello santo, quello giusto, che conosce la legge di Dio, che la mette in pratica con attenzione. Io vi dico sempre, non era gente cattiva, era gente che non ha saputo fare un salto, un passo in avanti, e cioè lasciare l'ebraismo e passare al cristianesimo. L'ebraismo diceva, guarda, bastano le tue opere, una volta che tu osservi i comandamenti sei a posto. Farisei erano così. Ecco perché questo fariseo davanti a Dio ha il coraggio di enumerare che cosa? Le cose buone che ha fatto. È convinto che queste cose qui lo salvino. Il passo che avrebbe dovuto fare, quello che ha insegnato Gesù, è che le cose si fanno col cuore. Dobbiamo mettere amore nelle cose. Mi è capitato altre volte di esemplificare con questo esempio che voglio ripetere perché è importante. Pensate alla messa della domenica. Se io venissi alla messa della domenica perché sennò faccio peccato, perché così è nei comandamenti, perché così è la tradizione, perché me l'hanno insegnato i miei genitori, guardate che queste non sono cose sbagliate, eh? Sono tutte cose giuste. Ma io mi fermassi lì non venissi a messa perché voglio dimostrare al Signore che lo amo, dunque più mi costa la messa della domenica, più è adatta a dire che amo, allora sarei un fariseo, in quell'atteggiamento farisaico. Se invece, ecco, più mi costa perché devo uscire, mi costa perché magari volevo riposare, perché oggi è domenica, perché tutte le cose che volete voi, però vengo lo stesso, vedete che ho la possibilità di dire al Signore ti amo così, così ti amo. E allora vediamo che è strano l'atteggiamento di questo fariseo. Diciamo che Gesù, ripetiamo, che Gesù ha voluto estremizzare. Perché? Il Vangelo dice una cosa strana. Noi sappiamo che la preghiera è fatta per incontrare Dio, no? Se io prego, l'essenza della mia preghiera è incontrare Dio, entrare in comunione con Lui, chiedergli delle cose, presentarmi a Lui, ascoltarlo. Insomma, mettetela come volete, ma è un contatto con Dio. Sentite cosa dice il Vangelo della preghiera di questo fariseo. Il fariseo, stando in piedi, quindi questo atteggiamento di arroganza davanti a Dio, no? Di una presenza impegnativa, stando in piedi, pregava così tra sé. Questa preghiera non era una preghiera di relazione con Dio, era una preghiera che si gestiva lui, una partita giocata in casa, direi così. E che cosa fa? Abbiamo già accennato. In questa preghiera intanto si confronta con gli altri. Io sono bravo perché non sono come gli altri peccatori. Guardate quanta superbia c'è in questa preghiera. E poi dopo si proporziona anche con il pubblicano, nella fattispecie, no? Il pubblicano è un peccatore pubblico, perché il pubblicano è quello che ritira le tasse per Roma, ha a che fare coi pagani, è amico degli oppressori, degli ebrei. Quindi immaginate mentalmente per un ebreo che cos'era il pubblicano. E Gesù ci presenta appunto questa figura del fariseo che è altero nei confronti di Dio, sta in piedi, che si confronta con gli altri, che si paragona a quello lì e che in definitiva crede al suo interno di essere a posto. Perché Gesù costruisce questa figura? È facile che lo comprendiamo. Ci vuole far vedere uno che non ha bisogno di Dio. Questo fariseo, in definitiva, ha tutto a posto, tutto bene, è bravo, beato lui. Allora Dio che cosa può fargli? È in quella condizione di impermeabilizzazione davanti al Signore. Se anche il Signore volesse intervenire nella sua vita, lui non ne ha bisogno, è già a posto. Dall'altra parte Gesù ha estremizzato questa figura del pubblicano, che consapevole della condizione nella quale si trova, si ferma, fa pochi passi nel Tempio, non osa non solo stare in piedi, ma neanche sollevare lo sguardo, e poi si batte il petto, è un po' il gesto che facciamo sempre all'inizio della messa, no? Che vuol dire io sono colpevole, io sono peccatore. Questo atteggiamento, soprattutto questo tenere gli occhi bassi, è un atteggiamento di umiltà. Voi sapete che la parola umiltà viene dal latino humus, che vuol dire terra. L'umiltà è conoscere la nostra condizione. Noi siamo fatti di terra, siamo creature davanti a Dio che è onnipotente. Il pubblicano è uno che è consapevole della sua debolezza, della sua fragilità, della sua creaturalità, ma anche delle colpe che ha accumulato. E questo lo esprime con un gesto esterno, mentre quello è gonfio, quell'altro è gonfio, pieno di sé, con un atteggiamento esterno che manifesta pubblicamente a quelli che lo vedono che lui riconosce di essere peccatore. Ma poi è bellissima la preghiera, vedete, poche parole con Dio, poche parole ma giuste, poche parole belle, poche parole, come dice la prima lettura, che sono capaci di attraversare le nuvole. Bellissima questa immagine della preghiera, no? Sapete che Nell'Antico Testamento la preghiera ha proprio queste immagini, no? Qualcosa che sale verso Dio. L'incenso è preghiera, perché l'incenso sale. Oppure questa che ci è stata presentata nella prima lettura di oggi, una preghiera che come un razzo, come una freccia, è capace di attraversare le nuvole per colpire il cuore di Dio. E la preghiera è questa: oh Dio, abbi pietà di me che sono peccatore. Con tre o quattro parole ha detto tutto quello che riguarda la sua vita. Se mi permettete, mi esprimo così: si è fatto da solo la radiografia spirituale. Ma la cosa tremenda, lasciatemi dire questa parola, la cosa tremenda è la ratifica della parabola, quello che dice Gesù. Il primo è tornato a casa senza perdono. Poveri noi, questa condizione è una condizione estremamente preoccupante. Quello che preoccupa, che deve preoccupare, non è che io sono peccatore, perché la risposta ai miei peccati, la risposta di Dio ai miei peccati è sempre la misericordia, sempre il perdono. La cosa che deve preoccupare è se io sono in una condizione che Dio non può perdonare. Se io mi metto in un atteggiamento per il quale il Signore non può fare nulla. È quella posizione impermeabile di cui parlavo prima. Mentre dice Gesù, il secondo, carico di peccati, peccatore pubblico, da tutti conosciuto come uno che sbaglia, anche se è manifestato lui come peccatore, diciamo in questa sorta di liturgia nel Tempio, quello è stato perdonato. Perché chi si umilia, vuol dire Gesù, chi riconosce di essere peccatore, chi riconosce la sua condizione, piace a Dio, sarà esaltato. Chi invece si esalta ha già fatto da solo e Dio lo umilierà. Nella nostra riflessione, chiaramente, ascoltando questa parabola, impariamo che cos'è la nostra preghiera. La nostra preghiera non è andare davanti a Dio per sciorinare presunti meriti accumulati durante il corso della nostra vita. Io sì che sono bravo, come me non c'è nessuno, e tutte le cose che sapete bene anche voi. Ma è andare davanti a Dio come siamo. Metterci davanti a Dio, uso questo termine, cercate di capirlo bene, nudi, senza sovrastrutture, senza l'idea di poter convincere Dio che le cose sono come piacciono a noi, ma davanti a Dio con verità, davanti a Dio come siamo. E per piacere, non pensiamo, questo ve l'ho detto anche di recente un paio di volte, non pensiamo e soprattutto non diciamo di essere gente a posto, gente che non fa peccati, gente che sì, forse qualcosa, ma molto leggera. Non diciamolo, perché il Vangelo di oggi ci insegna il contrario. La scrittura dice che Dio vede imperfezioni negli angeli e che il giusto pecca 7 volte al giorno. Chissà noi. Io 14 ce le ho assicurate sicuro. Però dobbiamo essere delle persone che vivono nella verità. Guardate che anche in confessionale, tante volte arriva gente e dice: guarda, io peccati non ne ho. Voi sapete la mia risposta, perché ve l'ho detto altre volte. Quando mi dicono così, dico: dica gli altri peccati. Perché questo è il peccato fondamentale. Pensare di non aver peccati è il peccato più grave. Con questo non voglio dire che dobbiamo andare a confessarci solo se abbiamo fatto 3 omicidi o una strage come quella di Parigi. Non è questo il discorso. Andiamo nella verità. Abbiamo quelle cose che abbiamo, siamo fatti in quel modo lì, ciascuno ha i suoi limiti. E la confessione è fatta per noi, Gesù l'ha istituita per noi. La nostra preghiera, allora, fatta con autenticità, è una preghiera che, siccome è vera, ha questa forza, può arrivare fino a Dio. E ho usato questa parola, vera, perché mi voglio collegare a un pensiero che oggi mi serve, ed è un pensiero di Santa Teresa di Gesù Bambino, che è morta a 24 anni dopo 9 anni e mezzo di monastero, dove era entrata a 14 anni con dispensa papale. È dottore della Chiesa. Vedete che la santità non si dà con gli anni, la santità si dà con l'amore che noi siamo capaci di avere verso Dio e verso il prossimo. Santa Teresa di Gesù Bambino ha scritto così, che la vera umiltà è la verità. Io sono umile quando anche davanti a Dio dico la verità della mia vita. Non dico né più né meno di quello che sono, di quello che è. E questo piace molto al Signore. Il Signore perdonerà, il Signore aiuterà, soltanto se noi ci relazioniamo in questa condizione. Ma Santa Teresa di Gesù Bambino è anche la patrona delle missioni. Voi mi dite, come? Mai uscita dal monastero? Sì, sì, è la patrona delle missioni perché ha offerto tutta la sua vita e in modo particolare la sua sofferenza per i missionari. E quando le chiedevano di passeggiare in giardino, era malata di tisi, no? E si pensava che questo passeggiare nell'aria pulita le giovasse. Quando le chiedevano di fare questo, e costava tantissimo camminare in quelle condizioni, le diceva: questi passi miei per i missionari che in terra di missione camminano ben più a lungo e con più fatica di quello che faccio io. Bene, oggi è la giornata delle missioni. Il Papa ha chiesto con insistenza per questa giornata delle missioni che noi non solo preghiamo ma anche facciamo qualcosa di concreto. Per questo alla fine della messa vi verrà consegnata la solita busta, perché domenica prossima, se volete, potete aiutare concretamente le missioni. Però io direi questo: pensiamo alla condizione nella quale siamo noi oggi, noi in Europa, noi nelle nazioni di antica evangelizzazione. E per questo sapete che San Giovanni Paolo II ha parlato di nuova evangelizzazione. Io credo, non so se mi sbaglio, se voi condividete, ma io credo che noi siamo da evangelizzare né più né meno come l'Africa, l'Asia. Siamo da rievangelizzare, perché ci diciamo cristiani e non lo siamo più. Non lo sono più le nostre famiglie, dove non si prega, per esempio, dove non si prega insieme, dove non si va a messa, dove non si ricevono i sacramenti. Non lo sono più le nostre istituzioni, la scuola, l'ospedale, il mondo dello sport. Non sono più cristiane quelle realtà che soprattutto in Europa erano segnate da questo marchio del cristianesimo. Abbiamo bisogno di una nuova evangelizzazione e la nostra preghiera oggi deve essere proprio questa: che non perdiamo Gesù, che non perdiamo il Vangelo, che non ce la facciamo rubare da tanti che agiscono in tanti modi contro di noi, ma che rimaniamo fedeli, con grande impegno rimaniamo fedeli al Vangelo. Allora il terzo pensiero è velocissimo ed è un'applicazione chiara alla vita di San Manuel. Che cosa ha fatto di straordinario? Ma ha scoperto che l'Eucaristia è il cuore della Chiesa, e voi poteste dirmi, lo sappiamo tutti, ok? Lui l'ha sentito questo come esperienza della sua vita. Allora, attingendo a questa sorgente che Gesù Eucaristia, con l'adorazione, con la messa, con la comunione, è stato capace di fare miracoli. Lui diceva: non ho neanche un centesimo, un duro, una parte centesimale della pesetta. Non ho neanche un duro, ma aveva tutti i bambini, oltre 1000 che andavano alla sua scuola gratuita. Aveva tutte le opere che aveva messo su nella sua parrocchia prima e poi nella sua diocesi quando l'hanno fatto vescovo. Su che cosa contava? Sul cuore di Gesù, sulla provvidenza del cuore di Gesù. So che vi piace, adesso non voglio allungarmi, ma soltanto 2 minuti. Ancora, so che vi piacciono gli episodi della vita dei santi, anche quella di Don Manuel. Ma quando ha fatto il suo nuovo seminario, all'uscita di Malaga, l'ha fatto su una collina e non c'era acqua. E tutti gli dicevano: ma come pretende che un edificio così grande per 250 seminaristi possa stare lì, con tutta la spesa che è costato costruirlo, senza acqua? Guardate la fiducia sconfinata, e questa è una lezione per noi oggi, per capire bene il Vangelo di oggi. Ha detto ai seminaristi: facciamo una cosa, stiamo svegli tutta la notte in adorazione, domani diciamo la messa e dopo la messa andiamo al campo e cerchiamo l'acqua. E hanno fatto così. E dopo lui è andato col piccone, ha dato un colpo di piccone nel campo dove a lui sembrava più opportuno, e l'acqua è zampillata subito. ed è un'acqua che non manca mai, non solo per il seminario ma anche per le zone vicine, neanche quando c'è siccità, e sono passati più di 80 anni. Allora vedete che il Signore preme la fede. Cosa ne sapeva dov'era l'acqua? Cosa poteva immaginare su una collina, sul vertice di una collina, trovare una vena d'acqua? Molto difficile, improbabile, ma lui contava sulla misericordia del cuore di Gesù, che non prende in giro nessuno, che non tradisce nessuno. E allora continuiamo la celebrazione così. Abbiamo imparato come deve essere la nostra preghiera: umile, fiduciosa, umile, perseverante, umile, armata di fede, perché Dio veramente è quel Padre buono che non ci nega mai niente tra le cose che sono necessarie per la nostra vita. E la Madonna ci insegna pure che la preghiera è un valore, una forza grandissima. Allora continuiamo la messa con questa attenzione. Incontriamo Dio in questa messa, l'abbiamo sentito nel Vangelo, lo incontriamo nell'Eucarestia. Incontriamo Gesù, chiediamo al Signore quello che serve per la nostra vita, poveri peccatori che siamo. Sia lodato Gesù Cristo.